Proseguiamo il nostro programma spostandoci dalla politica australiana a quella italiana e per farlo abbiamo in studio in questo momento il ricercatore della Deakin University, Matteo Vergani. Buongiorno Matteo, ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, ciao Magica, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, noi partiamo questa mattina dal caso di un lavoratore egiziano che è stato travolto e ucciso da un tir. Questo durante uno sciopero per il mancato rispetto degli accordi sottoscritti per le assunzioni a tempo determinato dei precari. Il fatto è avvenuto a Piacenza, dove l'uomo, il 53enne Abdeslam Al-Danaf, lavorava da tempo, e peraltro con assunzione a tempo indeterminato. Innanzitutto, Matteo, ascoltiamo la testimonianza del fratello che è stata raccolta dal Fatto Quotidiano.
Lui scaldato perché tutta la roba qua, anche tutto il camion ferma, lui scaldato ha detto...
Era arrabbiato quindi, era nervoso.
Sì, era caldissimo, poi voleva litigare con noi, cosa volete fare qua, e andate lontano di qua. E poi ha detto il camionista che se qualcuno va avanti il camion scacciate come un ferrestiro, poi ci penso io.
E quindi il camion è partito, è andato avanti e suo fratello è stato investito.
E l'autista è andato magari per farlo sbaventare e poi invece è andato, l'ha fatto cadere le sballe, poi scacciato la gamba, poi continuo, è andato 5 metri sbastato, poi tenuto mezzo la ruota del camion e scacciato anche la testa, tutto sanguinavo.
Questa è la testimonianza del fratello della vittima, Abdeslam Al-Danaf. Matteo, innanzitutto cosa si sa della dinamica dell'incidente? Quali sono state poi le reazioni politiche a questo caso?
Sì, la faccenda è assolutamente poco chiara, perché secondo il sindacato USB, che è l'unione sindacale di base, un sindacato autonomo, la vittima è stata investita consapevolmente da un camionista dell'azienda logistica SEAM, davanti alla quale c'era appunto questo sciopero, questa manifestazione. Anzi, un picchetto proprio vero e proprio, quindi volevano impedire che i camion uscissero dall'azienda. Addirittura il camionista avrebbe investito la vittima su incitamento di un addetto dell'azienda che avrebbe urlato "parti vai". Questo hanno riportato i giornali. Per questo i sindacati del sindacato di base USB hanno inscenato appunto una protesta al grido "ammazzateci tutti", quindi una situazione tesissima. La versione dell'azienda invece sposata dalla procura e dagli agenti di polizia è totalmente diversa. L'autista secondo loro non si sarebbe accorto di aver investito l'uomo, che è stato visto secondo loro correre da solo contro il camion che stava facendo manovra, e c'è appunto una contestazione tra il sindacato di base, che sta attivando il suo staff legale per confutare questa versione.
Peraltro, scusa se ti interrompo, erano anche presenti degli agenti di polizia?
Assolutamente, sembra di sì in quel momento, così riportano i giornali. Le proteste della USB erano appunto, come hai detto tu Carlo, sui contratti di lavoro precari, secondo appunto il sindacato usati dall'azienda in realtà per sfruttare i lavoratori, e simbolicamente il caso è importante proprio per questo, perché precariato è tra l'altro notizia di ieri. È una situazione molto diffusa in Italia, c'è stato un meno 33% ieri rivelato dai dati, appunto meno 33% sulle assunzioni a tempo indeterminato, quindi è sempre più diffusa la condizione precaria contrattuale, e anche perché è coinvolto un lavoratore immigrato, e come sappiamo c'è un grande problema degli immigrati in Italia. In realtà le reazioni politiche sono state molto poche, a parte un tweet del vice ministro allo sviluppo economico Teresa Bellanova, ripreso poi da Renzi, in cui c'è stata un'espressa vicinanza alla famiglia della vittima. C'è stato poco altro, probabilmente perché ci sono queste due versioni contrastanti in gioco. I sindacati comunque non vogliono lasciare cadere nel silenzio questo avvenimento. È stato lanciato uno sciopero proprio per oggi, martedì, di tutti i sindacati di base di fronte agli stabilimenti italiani a cui fa capo la SEAM, questa azienda di logistica dove è accaduto il fatto, e c'è stato un corteo sabato scorso a Piacenza per ricordare l'operaio rimasto vittima dell'incidente.
Noi stiamo parlando con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University. Occupiamoci della Convention Energie per l'Italia di Stefano Parisi, ex manager scelto da Silvio Berlusconi per rigenerare il suo partito. All'apertura della due giorni mancava gran parte dello Stato Maggiore di Forza Italia. Intanto Matteo Salvini da Pontida ha dichiarato che piuttosto che stare in strada con gente come quella che c'è alla Convention di Parisi, meglio essere soli e orgogliosi. Queste appunto le parole di Matteo Salvini della Lega Nord. Che cosa sta succedendo quindi nel centro-destra?
Sì, Parisi, appunto, a questa convention chiamata Megawatt e che è avvenuta in un capennone sui Navigli a Milano, sta continuando a proporre il suo modello politico iniziato nella campagna elettorale di un centro-destra moderato, laico e fatto di professionisti, imprenditori e non di politici di professione. Il progetto è comunque ancora molto fragile, sta diventando oggetto di critiche soprattutto a destra, come hai detto tu Magica, dove c'è una lotta di potere per la leadership senza quartiere, e proprio da parte dei suoi compagni in teoria di partito c'è stata una reazione molto fredda. Berlusconi ha tacciato come fredda e professorale la convention, ma ha anche apprezzato dall'altra parte la capacità di avvicinare nuovi attori della società civile a Forza Italia, attori che hanno in realtà abbandonato da un po' Forza Italia, perché Berlusconi appunto fino a qualche anno fa era lui il portavoce di tutta la società imprenditoriale italiana, che oggi invece sembra essersi spostata verso Renzi. E anche, come hai detto tu, la Lega ovviamente non ha apprezzato questa iniziativa. Salvini da Pontida ha urlato che la Lega non sarà più schiava di nessuno, soprattutto di Forza Italia e di Berlusconi, e ha anche minacciato, tra virgolette, Berlusconi, dicendo che se non farà proprio le battaglie della Lega, quindi no all'euro, no all'Europa, no ai rifugiati, eccetera, la Lega andrà avanti da sola. Quindi c'è proprio un vero e proprio assalto alla leadership da parte di Salvini, che vuole spostare a destra l'asse del centrodestra e rubare a Grillo il voto di protesta, quindi il voto più arrabbiato. Come scrive su Repubblica Diamanti, un sociologo italiano appunto molto famoso e che si occupa di politica, quello di Salvini è un gioco molto pericoloso, perché Salvini si ispira al Front National francese sempre di più, quindi cerca di avere una Lega che riesca a raccogliere voti in tutta Italia, però non tiene conto che Marine Le Pen, la leader del Front National, ha cominciato ad avere così tanti successi quando ha spostato verso il centro l'asse del partito, mentre Salvini si ispira alle posizioni lepeniste del padre, quindi che erano molto più verso destra. Quindi questa scelta, questa strategia politica rischia di relegare sostanzialmente la Lega all'angolo più estremo del centrodestra.
Nonché si è visto all'ultima tornata elettorale le difficoltà della Lega nell'ottenere voti al sud. Senti Matteo, noi concludiamo con una notizia. Appunto, nei giorni scorsi lo sappiamo, è scomparso il presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi. Aveva 95 anni, fu presidente della Repubblica tra il 1999 e il 2006. Ciampi però aveva anche rivestito altre cariche importanti nel corso della sua vita. Possiamo ricordare le tappe principali e soprattutto qual è l'eredità politica di questa sua presidenza?
Sì, Ciampi è nato a Livorno nel 1920, ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, ma molto intelligentemente decise, quando ci fu l'armistizio dell'8 settembre 43, di schierarsi con gli alleati. Quindi è ricordato come antifascista per essersi rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Ciampi poi è entrato dopo due lauree addirittura, una lettera, una giurisprudenza, in Banca d'Italia, ed è rimasto governatore dal 79 al 93, quindi anni difficilissimi dell'Italia, e è entrato in politica dal 93 in poi, quindi negli anni di Tangentopoli, ancora anni molto tumultuosi in Italia. È stato chiamato a presiedere un governo tecnico di transizione dopo gli scandali di Tangentopoli, e poi è stato anche chiamato dal primo governo Prodi, 96-97, e poi da D'Alema a essere ministro del tesoro, quindi è stato colui che ha sostanzialmente portato l'Italia dalla lira all'euro, e poi è diventato appunto dal 1999 presidente della Repubblica, è rimasto fino al 2006, quindi una carriera incredibile. Il dato politico importante è che Ciampi fu il primo presidente del Consiglio, presidente della Repubblica non parlamentare. L'unica sua affiliazione partitica è stata quando era molto giovane, nel 43-44, al Partito d'Azione, quindi un partito opposto sia al PC sia alla DC, e lui era antifascista, quindi anche opposto alla destra, quindi era proprio un personaggio indipendente dai partiti. L'eredità politica forse più, oltre a queste che abbiamo detto, una delle cose più interessanti che si attribuisce a Ciampi è la concertazione, quindi la pratica di governo in cui le decisioni politiche sul lavoro vengono prese da rappresentanti del governo insieme ai rappresentanti dell'azienda e dei sindacati. E Ciampi diceva nelle sue memorie che convocava a Palazzo Chigi i rappresentanti di Confindustria e sindacati, chiudeva la porta a chiave e diceva: non si esce di qui finché non si trova un'intesa. Quindi questa è un po' la base della grande concertazione.
E medievale come pratica.
Esatto, tutti chiusi dentro la stanza. Quindi proprio, e poi anche quando era presidente della Repubblica, ha detto dei no molto importanti a Berlusconi: no alla legge Gaspari sulle televisioni, no alla legge Castelli sulla giustizia. Quindi non è amato moltissimo a destra. Nonostante ciò, anche Berlusconi stesso ha detto, ha avuto parole di lusinga per lui. L'unica voce fuori dal coro è stato Salvini, che ha detto che Ciampi è stato un traditore, è stato uno dei complici della svendita dell'Italia ai poteri forti, ai massoni, ai banchieri. E Salvini si riferisce a una diceria mai confermata su appartenenze di Ciampi alla massoneria, che però sono sempre state smentite sia da Ciampi sia dai massoni stessi. Quindi, diciamo, è stata più un'opera di Salvini di cercare di essere una voce fuori dal coro e farsi notare in questa situazione.
Allora, noi ringraziamo Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University, che ritroveremo qui sulle frequenze di Radio SBS tra due settimane.
Ciao a tutti.